Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Mater. Oggi leggeremo l'orazione settima che porta questo titolo, Le piante novelle. Le piante novelle sarebbero i nuovi cardinali istituiti dal Papa Urbano VI. Dunque, qui voglio fare, prima di leggere l'orazione, voglio fare un brevissimo excursus storico perché altrimenti non possiamo capire appieno il contenuto di questa orazione. Allora, noi abbiamo visto come Caterina da Siena nel 1378 ha avuto una specie di pausa nella quale ha istituito pure il monastero delle suore domenicane presso la Rocca di Salimbeni che le era stata regalata. Abbiamo visto la volta scorsa, però ecco, purtroppo nella Chiesa erano successi di fatti gravissimi, cioè era scoppiato lo scisma di Occidente, ed era scoppiato il 20 settembre del 1378. Infatti, abbiamo visto come quando Caterina va ad Avignone trova soprattutto cardinali francesi, cioè la corte pontificia era costituita da un papa francese e da cardinali quasi tutti francesi. E i cardinali francesi si erano opposti al fatto che il papa tornasse a Roma, ma abbiamo visto come Gregorio XI aveva colto l'invito di Caterina perché lo sentiva come volontà di Dio e lo sentiva come lei, come appunto Caterina gli aveva detto, come premessa indispensabile per il rinnovamento della Chiesa, che aveva veramente bisogno di essere rinnovata. Però, allora, in che cosa doveva essere rinnovata? Tante cose, ma soprattutto, diciamo, una delle principali era questa, il fatto che i cardinali si occupassero dei fedeli delle loro diocesi. E se il Papa, che era il Papa, Vescovo di Roma, non abitava a Roma e si occupava di ben altro, beh, è chiaro che per primo non dava l'esempio. Quindi il Papa sente la necessità di tornare a Roma e di fatto ritorna a Roma. Abbiamo visto un viaggio molto ostacolato, un viaggio anche tempestoso, nel senso proprio fisico, perché i navigli di allora non erano ovviamente le navi di adesso. Abbiamo visto come il Papa si ferma a Genova, si incontra con Caterina da Siena per proseguire il viaggio, si raccomanda alle sue preghiere e attraverso anche queste esortazioni della Santa riprende coraggio il Papa per ritornare appunto a Roma. Allora alcuni dipinti ci presentano la Santa che tiene le briglie del cavallo sul quale stava il Papa. In realtà Caterina non era presente quando il Papa ritornò a Roma, era presente spiritualmente ma non fisicamente. E il Papa tornò, Gregorio XI tornò a Roma il 17 di gennaio del 1378. E così poté celebrare la cattedra di San Pietro il giorno dopo, che è il 18, quindi una festa che già esisteva e che il Papa celebrò con i Romani. Però ovviamente il Papa non sapeva che sarebbe morto poco dopo. In effetti, nel marzo del 1378, Gregorio XI morì. E gli succedette come pontefice Urbano V. Beh, Urbano V, allora, per il conclave dal quale uscì appunto il Papa Urbano V, è stato un conclave molto, molto turbolento, perché mentre i cardinali lo stavano eleggendo questo Papa, i romani tumultuavano sotto e gridavano lo volemo romano o al manco italiano. E questo al manco italiano fu colto come una necessità, forse anche per paura del popolo romano che prevaleva ovviamente. E quindi comunque fatto sta che il Papa fu eletto gli si fece obbedienza pubblica e quindi era lì, è stato sì, cioè questa elezione per qualcuno è stata considerata illegittima, da qualcuno è stata considerata legittima. Lo di qualcuno non intendo semplicemente dei fedeli, perché lo scisma significa una spaccatura, no, nell'ambito della Chiesa. Però ecco, noi sappiamo che mentre Caterina appoggiava in tantissimi modi il Papa Urbano VI, scusate, Urbano V, dall'altra parte c'era un santo molto conosciuto, molto famoso, San Vincenzo Ferreri, che invece stava dalla parte dell'antipapa. Appunto, non ci possiamo meravigliare per il fatto di come erano avvenute le cose. Allora, questa la conoscenza di questi fatti è indispensabile, perché l'orazione che adesso andremo a leggere è un'orazione fatta per i nuovi cardinali. Allora, Urbano V aveva creduto opportuno di impedire, ecco, che la maggioranza dei cardinali fosse francese. Anche perché il fatto che erano francesi, abbiamo visto che ha giocato un ruolo importante nella storia, proprio per il fatto dello scoppio dello scisma. Gli italiani ce n'erano tre, perché uno morì nel 78, quell'anno stesso, e Caterina ha cercato in tutti i modi di evitare che ci fosse questo scisma, di contenere la diffusione dello scisma, e infatti moltissime lettere scritte da lei passano proprio in questo periodo. La Casa Santa consiglia Urbano V di circondarsi di persone che lo possono sostenere a tutti i livelli, sia con la preghiera, sia con i consigli. Infatti dice appunto che si faccia consigliare da buoni consiglieri, perché non sappiamo come Urbano V era un uomo molto passionale, un po' impetuoso, un po' impaziente, e quindi, diciamo, aveva i buoni propositi e lo ascoltava volentieri anche Caterina, e capiva la necessità della riforma della Chiesa e la stava cominciando ad attuare. Però i suoi modi erano bruschi, erano un po' violenti, cioè, trattava male le persone, e Santa Caterina lo sapeva, e perciò gli regalerà, anzi, perché gli regalerà per il Natale del 78 delle arance agre, quindi non erano arance in estate, e candite con lo zucchero e il miele, ed erano diventate dolci, e le accompagna questo dono con una lettera in cui lo esorta a lasciare i modi bruschi e essere più accessibile, più dolce nel suo modo di fare. Ecco, quindi che questa, appunto, questa preghiera viene fatta. Allora, torniamo un po' indietro. Il Papa, ovviamente, aveva chiamato Roma il confessore della Santa, cioè il Beato Raimondo da Capua, però voleva accanto a sé anche la figura, voleva anche Caterina. E Caterina, però, in un certo senso gli resiste, perché gli dice che vuole delle lettere in cui lui dichiara, possa dimostrare a tutti, che lei va a Roma non di sua iniziativa, ma perché il Papa l'ha chiamata. E quindi, in un certo senso, perché venga giustificato questo suo trasferimento. E non dimentichiamo che si tratta di una donna, di una popolana poi, e quindi, diciamo così, ecco, le critiche potevano essere moltissime, perché, insomma, ci può, ecco, se noi pensiamo alla mentalità del tempo, e quindi, ecco, non possiamo che ammirare la prudenza della Santa, che le fa compiere delle azioni ritenute giuste da lei, che però vuole anche che ci sia un segno, insomma, che giustifichi questo suo modo di fare. Del resto pensiamo anche all'Annunciazione, la Madonna si comporta allo stesso modo. Allora, quindi Caterina va a Roma sotto esortazione del Papa e ci arriva il 28 di novembre. E quindi quasi alla fine dell'anno. E quindi quando lo scisma si era già compiuto da parte dei cardinali francesi, gli italiani non avevano ancora aderito completamente allo scisma, e ecco perché Caterina indirizza loro una lettera in cui li esorta a rimanere fedeli al Papa e dice loro che se non saranno fedeli saranno come non matti, li chiama matti, e dice che non saranno luce nella Chiesa ma spargitori di tenebre, e dice che non saranno dei ministri di Dio ma saranno dei demoni incarnati. E quindi insomma, ha questo linguaggio molto forte che sappiamo è tipico della santa, e quindi le esorta alla fedeltà, anche perché dice voi lo avete riconosciuto pubblicamente come Papa, allora siete stati fedifrechi, perché avete detto che era legittimamente nominato, gli avete fatto obbedienza, e allora se voi credevate che non fosse vero avreste dovuto dirlo allora, non avreste dovuto mentire davanti a tutto quanto il popolo. Allora vediamo appunto l'occasione per la quale la santa viene, dice questa sua orazione, ed è l'occasione, è l'incontro con i nuovi cardinali. Allora il Papa, abbiamo visto, Urbano V aveva nominato nuovi cardinali italiani e aveva voluto che quasi subito dopo dell'arrivo di Santa Caterina a Roma, che poi è l'ultima tappa della vita della santa, perché la santa trascorre a Roma appunto questo periodo fino alla morte, fino al 30 aprile del 1380. E la santa, per volontà del Papa, si incontra con i cardinali e i novelli e li esorta alla fedeltà alla Chiesa e al Papa. Un fatto completamente nuovo, completamente straordinario, perché che una donna, per volontà di un Papa, si rivolgesse ai novelli cardinali per esortarli alla fedeltà, beh, è una cosa che non si è riscontrata mai più, né prima né dopo. E che quindi ci dice fino a che punto la santa ha avuto, è stata creduta, e fino a che punto la santa, per volontà del Signore, ha partecipato personalmente a tutti gli eventi della Chiesa del suo tempo. Vabbè, allora, questa preghiera è stata fatta, pronunciata nella festa di San Tommaso Apostolo. Quindi noi l'abbiamo celebrato da poco questa festa, questa è stata proprio il 3 luglio, ma ai tempi di Caterina non si festeggiava San Tommaso Apostolo il 3 luglio, ma si festeggiava il 21 di dicembre, e quindi siamo in un periodo diverso. E questo è importante, perché se no uno potrebbe dire come il 3 luglio, cioè come la mettiamo, cioè il fatto dell'arrivo della santa, il fatto che il Papa vuole l'incontro con i cardinali, la santa prega per loro, cioè ci sarebbe stata troppa distanza di tempo. In realtà appunto a quei tempi si festeggiava il 21 di dicembre. E quindi questa preghiera è la prima di tutta una serie di orazioni che vengono dette romane, perché sono appunto le orazioni degli ultimi mesi di vita della santa, e sono tutte recitate mentre la santa si trova a Roma. Allora, questa orazione, come tutte le altre orazioni, non inizia subito con la richiesta di aiuto spirituale per questi cardinali, ma inizia, come abbiamo visto un po' sempre, con un atto di contemplazione, una lode della Trinità, E per capire un po' meglio il contenuto della orazione, mi permetterò nella lettura di leggere la prima parte di questa orazione, tagliando tutta una serie di espressioni della Santa che si inseriscono nel primo periodo, appunto, e che forse ci rendono un po' difficile la comprensione del senso che lei dà a questa orazione. Allora la leggerò tagliando la parte, come vi ho detto, e poi la leggerò nella sua integrità. O Deità, cioè o Divinità, o Deità, Deità Eterna, Deità. Non guardare ai nostri peccati, per i quali mi riconosco indegna di pregarti, e togli via oggi questi peccati nostri per virtù di questo santo apostolo Tommaso. Per la tua clementissima pietà, purifica l'anima mia, amor mio sommo Dio, ed esaudisci la tua serva che ti chiama. Ecco, quindi, ecco, c'è una preghiera in cui la santa chiede la benevolenza di Dio, e questa benevolenza consapevole che necessita della purificazione. Ecco, forse questa forse è pure una cosa molto importante, perché a volte noi ci rivolgiamo a Dio, lo preghiamo e ce l'abbiamo proprio questa coscienza che è necessario prima che noi siamo purificati, che non siamo degni di rivolgersi a Dio, come infatti lei dice: io non sono degna. E quindi, ecco, quindi prima di chiedere qualsiasi cosa a Dio, chiede di essere purificata per poter essere meno indegna, e per poter essere purificata chiede l'intercessione e l'intervento del santo del giorno, che era appunto l'apostolo Tommaso. Adesso rileggo il testo nella sua integrità. O Deità, Deità, Eterna Deità, vero amore che per l'unione dell'umanità del tuo Verbo, Signore nostro Gesù Cristo, con la tua onnipotente divinità, hai dato a noi perduti il lume della santissima fede, la quale è pupilla dell'occhio dell'intelletto nostro, col quale vediamo e conosciamo il vero oggetto dell'anima, cioè la tua inestimabile divinità. Hai fatto lo stesso tuo figliolo nostro sacrificio, immolato a te per noi, ponendolo come pietra angolare e colonna fermissima della stabilità della Santa Madre Chiesa. Tu che per molto tempo hai usato di rinnovare la Chiesa stessa con nuove e più fruttuose piante, e allora nessuno può rompere la tua santissima volontà, la quale è eterna e immutabile. E poi c'è l'aggiunta: non guardare i nostri peccati, togli via i nostri peccati, per virtù dell'Apostolo Tommaso, purifica la mia anima e esaudisci la tua serva che ti chiama. Allora, ecco, vediamo come l'orazione parte proprio da questa esigenza di un'intercessione del santo per queste persone che sono appunto i nuovi cardinali, e però la santa non si sente di poterlo fare se non ottiene questa purificazione da parte di Dio. Ecco, però rivolgendosi al Signore per ottenere appunto per intercedere per queste persone, ecco, la santa si sofferma su alcuni aspetti del Verbo, cioè di quello che ha fatto il Verbo di Dio, di quello che ha fatto Dio per la sua Chiesa. E difatti si rivolge a Dio di Dio, a Dio divinità, dicendogli: vero amore che per l'unione dell'umanità del tuo Verbo, Signore nostro Gesù Cristo, con la tua onnipotente divinità, ha dato a noi perduti il lume della santissima fede. Quindi c'è un riconoscimento, e sottinteso un ringraziamento, per quello che Dio ha fatto per tutta quanta l'umanità. E come l'ho fatto? L'ho fatto tramite l'unione della divinità con l'umanità, attraverso il Signore Gesù Cristo. Questa unione che Dio ha fatto della divinità con l'umanità ha dato a noi perduti il lume della Santissima Fede. Ecco quindi che la fede di ciascuno è fondata, è dovuta a questo dono immenso che ha fatto sì che la divinità diventasse accessibile a tutta quanta l'umanità attraverso l'unione di Dio con l'uomo nel Verbo Gesù Cristo. E questa fede è la pupilla dell'occhio dell'intelletto nostro, col quale vediamo e conosciamo il vero oggetto dell'anima, cioè la tua inestimabile deità. Ecco quindi che la Santa esprime appunto questa gratitudine, questo stupore, possiamo dire, di fronte a ciò che Dio ha fatto, e ciò che Dio ha fatto è proprio l'incarnazione del Verbo, questa incarnazione del Verbo che ha consentito a tutti quanti, coloro che credono, a tutti quanti di poter accedere alla fede, cioè di poter avere questa luce che fa sì che l'anima possa guardare al proprio oggetto, riconoscerlo e vivere per questa realtà che è appunto l'unione di Dio con l'uomo. E non si accontenta di ringraziare per la fede, ma si ferma su un altro aspetto importante della unione tra l'umanità e la divinità, che è il sacrificio che Gesù ha fatto per noi. Infatti, prosegue, è fatto lo stesso tuo figliuolo nostro sacrificio, immolato a te per noi, ponendolo come pietra angolare e colonna fermissima della stabilità della Santa Madre Chiesa. Ecco quindi che la Santa, prima di rivolgersi a pregare per la Chiesa, perché in effetti questa è una preghiera per la Chiesa, no? Anche se è per alcuni membri particolarmente importanti nella Chiesa, ma comunque è una preghiera per la Chiesa, ecco, ci ricorda che la Chiesa c'è, la Chiesa esiste perché il Figlio di Dio ha posto. Cioè, l'ha fondata. E l'ha fondata, è lui il fondatore, quindi è lui, la Chiesa, non, nessuno può, nessun potere avverso può prevalere perché è di origine divina, è di volontà divina, e in questa Chiesa c'è questa pietra angolare e la fermissima colonna, che è Gesù Cristo stesso, che dà stabilità alla Santa Chiesa. Tu che per molto tempo hai usato a rinnovare la Chiesa stessa con nuove e più fruttuose piante. Ecco quindi che la Santa sta per pregare per le nuove piante, cioè per infatti ecco qui ci viene in mente che Santa Caterina dice molte volte, chiama molte volte la Chiesa giardino, il giardino della Santa Chiesa. Allora, in questo giardino, che è la chiesa, ci sono queste nuove piante, che sono questi nuovi cardinali. E dice Caterina che spesso Dio ha rinnovato la chiesa, mettendo nuove piante, nella chiesa stessa. E questa è una cosa che Dio ha voluto. E allora, in questo caso, quando Dio lo ha voluto, nessuno può rompere la tua santissima volontà, la quale è eterna e immutabile. Ecco quindi che in questa preghiera abbiamo questa prima parte introduttiva, diciamo così, una specie di inciso, una specie di parentesi, che però non è una parentesi che si può togliere perché ci introduce nella fede che Caterina ha in ciò che è la Chiesa, in ciò che il Papa ha fatto, in ciò che Dio ha fatto attraverso il Papa. E che ha fatto perché Cristo è la colonna della Chiesa, perché Cristo si è offerto, si è unito, ha unito divinità e umanità e ha fatto di se stesso un sacrificio. Ecco, mi pare che già abbiamo tantissimi elementi di considerazione, di contemplazione, e quindi penso che sia opportuno fare un breve stacco musicale e riflettiamo un attimo su quello che abbiamo detto.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori che siete all'ascolto di Radio Mater. Se volete intervenire in questa trasmissione lo potete fare già da subito componendo il numero 031 64 60 00. Oppure potete mandare anche un sms al 331 79 14 523 o un'email a diretta @radiomater.org. Professor Gabriele, abbiamo una prima telefonata, abbiamo Angelo che ci chiama da Boviso, provincia di Milano.
Sì.
Prego.
Professor Gabriella.
Sì, buongiorno.
Buongiorno e sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Allora, sì. Io ho letto la storia di San Vincenzo Ferreri e sono rimasto molto ammirato, eccetera. Volevo...
Sì.
Se poteva dare qualche chiarimento in più, perché ha fatto un cenno a San Vincenzo Ferreri. La ringrazio e buona domenica e grazie della sua di quello che ci dice.
Vabbè, allora dunque, perché per quanto riguarda lo scisma, noi sappiamo appunto che alcuni stati cattolici hanno aderito allo scisma. Cioè, cosa vuol dire aderire allo scisma? Praticamente non hanno riconosciuto legittima l'elezione di Urbano V, ma hanno riconosciuto come legittima l'elezione di Clemente VII, perché quando Clemente VII è stato Roberto di Ginevra, che era è stato eletto appunto come antipapa, era uno dei cardinali francesi e la maggioranza dei cardinali del tempo era francese, perché questi di cui leggiamo adesso non erano ancora stati fatti. E quindi diciamo così che i cardinali francesi praticamente non riconobbero come legittima e dissero che l'elezione del Papa Urbano V, perché dicevano non l'abbiamo fatto in un contesto di non tranquillità. Però ecco, anche Caterina si rivolge a loro dicendo: però voi avete, allora non siete stati sinceri, perché avete pubblicamente fatto l'omaggio di, insomma, omaggio al nuovo Papa e avete manifestato la volontà di obbedirgli e quindi l'avete riconosciuto come capo della Chiesa. E quindi Caterina dice: allora voi siete fedifreghi, e allora non dovevate fare una cosa di questo tipo, cioè se ammesso e non concesso che fosse vero il discorso che i cardinali francesi facevano, avrebbero dovuto farlo subito, e invece per salvare la pelle, così per non avere grattacapi, diciamo così, hanno fatto in modo che in un primo tempo hanno riconosciuto come Papa Urbano V, e però dopo in un secondo tempo si sono riuniti insieme con a Fondi, dove c'era appunto il conte di Fondi che offrì loro l'ospitalità, e lì si misero d'accordo che la maggioranza appunto erano loro, e quindi che avrebbero potuto nominare un nuovo Papa, che l'antipapa appunto francese anche lui, e avrebbero ottenuto l'appoggio del re di Francia. E quindi ecco, allora si crea questa spaccatura nell'ambito della Chiesa. Ovviamente poi ecco, non ci dobbiamo troppo meravigliare del fatto che San Vincenzo Ferreri possa aver sollecitato, diciamo così, il popolo credente della Spagna ad aderire allo scisma, perché non è lo scisma, cioè pensiamo che i mezzi di comunicazione di adesso non sono i mezzi di comunicazione di una volta, e quindi bisognerebbe avere fatto uno studio approfondito, cosa che io non ho fatto, ecco, per sapere come gli era stata trasmessa la notizia, chi gliel'aveva data, perché appunto possiamo ipotizzare che, trattandosi appunto di un così grande santo, non l'abbia fatto cuor leggero, nel senso che gli siano arrivate delle notizie in modo tale che ha creduto opportuno, insomma, di aderire. E quindi non possiamo con la mentalità di adesso, con i mezzi che abbiamo adesso, che sono insomma diversi rispetto a quelli di prima, e con i tempi che abbiamo adesso per conoscere come realmente sono andati fatti, con un contesto, le fotografie, compagnie bello che adesso abbiamo, che allora non c'erano, e quindi diciamo così, ecco, cioè da storicamente è avvenuto questo fatto. Cioè che c'è stata questa spaccatura nell'ambito della cristianità, e che poi è stata risanata nel 400, adesso non ricordo benissimo, 411 mi sembra, non ricordo benissimo la data, e comunque ecco, però ecco, la santa, certamente anche San Vincenzo Ferreri avrà pregato per l'unità della Chiesa, e il Signore ha concesso che in effetti poi questo scisma non lasciasse delle scie, come ci sono state invece per altri scismi, cioè che si riunificasse la cristianità.
Abbiamo, sto capendo un'altra telefonata, abbiamo Anna che ci chiama dalla provincia di Piacenza. Prego.
Sì?
No, chiedevo, quando Santa Caterina ha chiesto l'intercessione e l'aiuto di San Tommaso, chiedevo quale San Tommaso, però adesso considerando un po' le date, riflettendoci...
San Tommaso Apostolo, infatti sì. Due giorni fa abbiamo festeggiato San Tommaso Apostolo, non è Tommaso d'Aquino perché ancora...
perché è venuto dopo... Comunque grazie, complimenti per la trasmissione, perché aiuta molto e aiuta proprio nella riflessione, nella crescita della fede e della cultura. Grazie ancora, buona domenica.
Grazie a lei. Grazie.
Allora, accogliamo un'altra telefonata. Abbiamo Nazareno che ci chiama dalla provincia di Venezia.
Sì.
Pronto?
Buongiorno. Buongiorno. Dica.
Ne avrei tante da dire, ma ne dico una sola.
Sì.
Lei è presente che nell'Antico Testamento c'erano dei profeti?
Sì.
Allora, quando c'era qualche difficoltà, anche i re andavano da qualche profeta che conoscevano,
sì,
e avevano una risposta precisa di come comportarsi.
Sì.
E oggi perché non si fa la stessa cosa?
Può ascoltare la cristianità, la stessa cosa. Però, diciamo, ecco, una cosa che mi ha colpito moltissimo in questa lettura, anche di questa preghiera, cioè il fatto che Caterina sta dalla parte del Papa, nel senso che il Signore, anche quando le persone sono inadeguate al compito che dovrebbero svolgere, come in questo caso, le accoglie ugualmente, cioè nel momento in cui viene affidato loro questo incarico, esternamente, cioè viene riconosciuta la loro autorità, questa autorità non si può togliere, e questo lo dico anche riguardo ai tempi di adesso, perché so che anche adesso, diciamo, una parte della cristianità non c'è l'antipapa, grazie a Dio, però insomma è piuttosto dura con il Papa, però ecco, la Chiesa è fondata su di lui. Rimane, cioè il Signore, io adesso non entro nei particolari, non ci voglio entrare, però il Signore ha dato la garanzia della sua protezione e dell'infallibilità al Papa, così com'è, non ce lo dobbiamo dimenticare mai.
Comunque bisogna sempre tenere in considerazione che nell'Antico Testamento c'erano i profeti, oggi
sì,
non ci sono più. Mi sembra
come no? Possibile. E chi l'ha detto che non ci sono? Beh, non sono nominati come profeti, ma sono le persone portatrici di carismi, portatrici di messaggi, possiamo dire che non ci sono. Come?
Sono d'accordo che sono buone, ma intendo dire, i profeta sono quelli che nell'Antico Testamento sentivano la voce interiore e poi la comunicavano. Questi mi riferisco.
Non era solo voce interiore, erano proprio anche segni molto forti. Pensiamo a Ezechiele che gli muore la moglie, insomma, oppure Osea che si deve sposare la prostituta, insomma, non sono voci interiori.
Come no, perché guardi, ho sentito nel 1980 una cosa,
sì,
che è assurda, ma così assurda che non... Allora, mi diceva un religioso che i profeti sono dei giornalisti, ma ci può dire una cosa?
No, per carità, è meglio che sono vestiti dal Signore, di nessuna autorità a livello, assolutamente, no, non sono i giornalisti.
I profeti non sono giornalisti.
Certo che non sono giornalisti. Sono persone scelte dal Signore, da Dio, con dei carismi particolari, con degli annunci. Poi il profeta, appunto, deve sempre essere vagliato dall'autorità ecclesiastica, nel senso che il Signore, l'infallibilità, non l'ha promessa nemmeno a Maria, che era Maria, ma a Pietro. E questo non ce lo dobbiamo ascoltare, perché non possiamo cambiare carte in tavola, nel senso che questa è la realtà che il Signore Gesù ci ha trasmesso, e noi dobbiamo rimanere fedeli a questo.
Bene, la saluto e la invito sempre a non dimenticare mai Gesù, che è cosa difficile oggi.
Senz'altro, grazie.
E la saluto.
Grazie, anche lei, tanti saluti. Non so. Proseguiamo nella lettura. E benché tu sia fuoco che sempre ardi, non consumi però mai le cose che ti sono gradite. Benché sempre consumi tutto quello che ha l'anima fuori di te. Ardi col fuoco del tuo spirito e consuma e dibarbica, cioè sradica, dal fondamento ogni amore e affetto della carne, dei cuori e delle piante novelle, le quali ti sei degnato di inserire nel corpo mistico della Santa Chiesa. Trasferiscili dagli affetti mondani nel giardino dell'affetto tuo e da loro un nuovo cuore con vera notizia della tua volontà, acciocché fatti di sprezzatori del mondo e di sé medesimi e dell'amore proprio, ed empiti di vero fervore del tuo amore e fatti gelosi della fede e delle virtù, per te, avendo abbandonato i fallaci desideri e le pompe di questo fragile mondo, seguono solamente te con purità mondissima e fervida carità. Ecco la preghiera, una parte del proseguimento della preghiera che la Santa fa per queste piante novelle, per questi nuovi cardinali. E che cosa chiede per loro? Chiede per loro che possono avere un affetto che non è carnale, ma un affetto che è un affetto per il Signore. E quindi chi dia loro un cuore nuovo, un cuore più ripulito degli attaccamenti che lei vedeva appunto in molti altri cardinali o vescovi, e affinché loro possano ricercare soltanto la volontà di Dio, come disprezzatori del mondo e di sé medesimi e dell'amor proprio. Ecco, quindi la Santa vedeva come, infatti in altre lettere lo dice, come l'amore di sé impedisce l'amore di Dio, e lo chiama infatti in una nuvola che copre il sole. E quindi la necessità che questi cardinali nuovi partano bene, cioè nel senso che seguono soltanto la volontà di Dio, senza badare né al mondo, alle proposte del mondane, né a se stessi, guidati appunto dall'amor proprio, ma diventino fervorosi nell'amore, gelosi della fede e delle virtù, e perciò, ecco, di nuovo abbandonino i fallaci desideri e le pompe del mondo, fallaci perché appunto non conducono alla vita, non conducono a risultati positivi, seguendolo solamente il Signore, con purità mondissima e fervida carità. Ecco, quindi due virtù necessarie perché loro possano compiere il loro ufficio con distacco e con amore verso Dio, e quindi questa fervida carità, ma anche purità mondissima, non monda, ma mondissima. E quindi la Santa sente la necessità di pregare per loro, perché possono ottenere questi doni da Dio in modo da svolgere il loro ministero come Dio desidera. Dunque, drizzatore della nostra salute, cioè della nostra salvezza, tu che ci indirizzi secondo la nostra salvezza, questo vuol dire, questo nuovo sposo della Chiesa sia sempre drizzato nel tuo consiglio, il nuovo suo sposo della Chiesa, il Papa, e solamente promuova e accetti e oda quelli che sono mondi e puri. Ecco, quindi i mali della Chiesa erano venuti perché non c'era questa purità, e questa volontà di seguire la volontà di Dio e basta, lasciando da parte tutti gli effetti mondani, lasciando da parte l'amor proprio, lasciando da parte tutte le pompe del mondo. Ecco, e quindi ecco che Caterina prega per, abbiamo visto, per i cardinali, ma prega anche per il Papa. E le altre tue nuovissime piante, come gli angeli stanno dinanzi a te in cielo, così stiano dinanzi al Signore nostro, tuo vicario in terra. per la riforma della stessa Santa Madre Chiesa, secondo il tuo cuore, in cuore semplice e perfetta opera. E si considerino così come lo sono, inseriti nuovamente nel corpo del nostro Signore Gesù Cristo, dal quale hai tagliato via con la tua ammirabile provvidenza e senza aiuto di uomo certi rami superflui e sterili. Ecco, quindi Caterina ha una specie di visione storica che si esprime anche attraverso la preghiera, e in questo modo in cui lei vede la storia dinanzi a Dio, che cosa vede? Vede come ci sono stati dei rami tagliati via, ed erano dei rami superflui e sterili. E qui possiamo pensare, quando Gesù dice: io sono la vite, voi siete i tralci, chi unito a me porta frutto, ma chi non è unito viene tagliato. E quindi Caterina vede come sterili e quindi superflui e quindi tagliati da Dio questi rami che non portavano frutto, perché non erano uniti alla vita di Gesù Cristo e al Papa suo vicario. Quindi chiede che i nuovi cardinali siano inseriti come piante novelle, appunto piante novelle, siano inseriti nella Chiesa. Ora, nascendo con Gesù, pensiamo che la preghiera è stata fatta il 21 di dicembre, e quindi vicino a Natale. Ora, nascendo con Gesù, già vicino a nascere, con lui che subito fa profitto in età e virtù, facciano frutti anch'essi nella Chiesa, con esempi e modi virtuosi. E come le gemme in estate producono fiori più odoriferi e frutti più ameni, per la naturale disposizione data da te, così ancora, resecati i movimenti di ogni effetto carnale col tuo dono celestiale, col quale bagnasti i santi apostoli della rugiada dello Spirito Santo, siano inserite in essi novelle virtù, che rendano a te suavità di odore e rendano amenità alla Santa Chiesa, di atti virtuosi e fruttuosa opera, a ciò che in essi sia riformata la tua sposa. E quindi Santa Caterina chiede che come Gesù è nato ed è cresciuto in virtù, così anch'essi possono in virtù. Infatti pensiamo che San Luca appunto ci dice che Gesù cresceva in età e grazia davanti a Dio e agli uomini, e quindi ecco, chiede la stessa cosa per questi cardinali, e vuole che portano fiori e frutti tagliandosi, resecandosi, cioè tagliando ogni affetto carnale, e ricevono i doni dello Spirito Santo, e con questi doni dello Spirito Santo e con le virtù portino profumo alla Chiesa, portano amenità, bellezza alla Santa Chiesa, e questa bellezza è di atti virtuosi e fruttuosa opera, ecco, cioè portino questi esempi di virtù, ecco, e operano fruttuosamente, cioè operano per il bene della Chiesa. O amore eterno, purifica questo vicario in sé, a ciò che egli dia buon esempio di purità e innocenza agli altri, e serva innanzi a te in modo gradito e istruisca il popolo a lui soggetto, e attragga anche gli infedeli con le discipline celesti, e offre i frutti della salute e salvezza eterna alla tua incomprensibile maestà. E quindi il finale della preghiera è soprattutto rivolto per il Papa, affinché abbia un cuore puro e affinché compia ciò che a lui spetta, cioè quindi serva Dio in modo gradito, istruisca il popolo e attiri anche gli infedeli verso Dio, offra frutti di salvezza eterna a Dio per noi. Per tutto ciò, affinché ti degni di esaudirmi, io, miserabile, rendo grazie a te, somma bontà, vero Dio. Amen. E così termina questa preghiera. Ecco, abbiamo visto come Caterina di nuovo ribadisce il fatto che rende grazie a Dio. Perché rende grazie a Dio? Non è che Dio l'abbia già esaudita, però si cura, ecco, questo già dimostra questa grande fiducia che la Santa aveva, che questa qualsiasi sua preghiera sarebbe stata ascoltata da Dio, e capisce e ribadisce che è miserabile, cioè perché non è degna appunto di elevare a Dio la sua preghiera, e quindi rende grazie a Dio perché l'ha ascoltata, le ha permesso di pregare, cosa che non so quante volte facciamo anche noi, perché ci sembra che è normale pregare, nel senso che ci sembra normale che quando ci viene il desiderio, ecco, Dio si metta subito in sintonia, come quando uno accende il telefono o chiama qualcuno e dice così, pronto Dio, ecco, ti voglio dire così, questo. I santi ovviamente non erano così e quindi facevano una preghiera molto più umile della nostra, perché innanzitutto appunto vediamo come quest'ultimo pensiero che la Santa ci esprime, ci dice proprio questo fatto qui che insomma Dio è Dio e quindi noi non ce lo dobbiamo dimenticare mai, qualsiasi cosa gli chiediamo è sempre un dono che Dio ci fa, quello che ci dà il permesso appunto di rivolgersi a Lui e di chiederglielo, perché noi siamo miserabili e indegni. Ecco, io avrei terminato questa orazione, che la spiegazione di questa orazione, penso che tante cose che ci siamo dette sono anche se i tempi sono diversi, i problemi, le problematiche sono diverse, però ecco, ci ha detto tante cose importanti e ci fa bene riflettere su quello che abbiamo sentito e ci fa bene pensare che tipo di orazione la Santa fa, in cui non dimentica mai il mistero cioè della benevolenza di Dio che si è espressa attraverso Gesù Cristo.